Napoli vince a Salerno senza andare in difficoltà, ma proseguono le critiche verso il gioco degli azzurri. Che ne pensate? Ne parliamo ora a Marte Sport Live.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, punti in testa, microfoni accesi, via!
Buongiorno e buona domenica a tutti amici marziani, questa è Marte Sport Live della domenica e mentre voi vi apprestate a consumare l'autopasto domenicale, noi vi faremo compagnia fino alle 14 e parleremo del Napoli che si è visto alla Rechi e che ha vinto con due gol, uno di Raspadori, poi quello di Elmas a chiudere il risultato finale appunto di 2-0 con cui il Napoli ha espugnato la Rechi. Eppure ciò nonostante il Napoli non abbia mai subito nell'arco dei 90 minuti più recupero contro la Salernitana, proseguono le critiche da parte di alcuni di una parte diciamo della piazza napoletana, della tifoseria napoletana, nei confronti del gioco degli azzurri che continua secondo alcuni a non essere estremamente bello e soprattutto estremamente convincente. Sicuramente banco di prova importante saranno le quattro partite che attendono il Napoli dopo la sosta per le nazionali, quando il Napoli andrà ad incontrare una dopo l'altra l'Atalanta, il Real Madrid, l'Inter e la Juventus, ed è proprio contro le big che il Napoli quest'anno ha fatto fatica. Ne capiremo di più insieme, proveremo a farlo in quest'ora, ma io intanto vi chiedo a tutti voi che ci state ascoltando, qual è il vostro parere? Vi ha convinto insomma la prestazione del Napoli alla Rechi, oppure cambiereste qualcosa? C'è qualcosa che ancora non riesce a farvi scattare quella scintilla nei confronti del Napoli di Rudy Garcia? Scrivetecelo al 339 666 9990. Al microfono per voi Emanuela Castelli, regia Gigi Soriani, ma io volo subito al telefono dal maestro di giornalismo sportivo Gianfranco Lucariello. Bentornato su Marte, Gianfranco.
Ciao, buongiorno Manuela, troppi complimenti.
Meritati sul campo, direi, in questo caso. Allora Gianfranco, io vorrei subito chiederti, farò molta difficoltà a darti del tu, ma provo ad obbedire alla tua richiesta.
Assolutamente sì.
Se il Napoli visto ieri alla Rechi ti ha convinto oppure no?
Allora, la prima considerazione è quella che la cosa più importante è vincere le partite, ecco. E il Napoli ieri l'ha fatto in un certo modo, a volte anche in maniera molto confusa. Però pongo tutte le riserve possibili sulla prestazione, sul tipo di gioco che ancora oggi il Napoli esprime in maniera insufficiente rispetto al passato. Io non lo so come questa squadra si è confusa le idee a tal punto che non riesce a essere più la squadra ammirata e che ha dato tanti punti di distacco nella scorsa stagione. Qualcosa è capitato e devo dire la verità che io addebito questa eventuale responsabilità all'allenatore che non sapeva nemmeno lui quale tipo di gioco ridare alla squadra, anche perché ha avuto la presunzione di un suo problema personale. Lui è tornato in Italia, aveva qualcosa da farsi perdonare o comunque aveva delle ragioni di rivalsa nei confronti della Roma. Questa è una teoria che ho costruito nella mia testa. E allora che cosa ha voluto fare? Ha voluto dare un'impronta particolare per dimostrare che lui era addirittura superiore a Spalletti. Tutto questo a livello iniziale ha portato la squadra a una confusione straordinaria, a far perdere i punti di riferimento che si stanno ricostruendo, ma credo che ci voglia ancora un po' di tempo.
Uno dei punti di riferimento di questa squadra, della squadra almeno di Luciano Spalletti, era sicuramente Lobotka, regista di centrocampo praticamente perfetto nell'epoca, nei due anni spallettiani, un periodo di iniziale confusione tattica, proprio di interpretazione del ruolo in base ai compiti affidatigli da Garcia, però ieri è veramente stato molto convincente, soprattutto nel primo tempo. Sta cambiando qualcosa?
Ma io spero che la prestazione di Lobotka in particolare faccia riflettere maggiormente l'allenatore. Ieri ha fatto una partitissima Lobotka a grossissimi livelli, quasi ha ricalcato un po' le partite che ha giocato nella scorsa stagione. Sì. Allora dico io, invece di fissarti questo schema 4, 2, 3, 1, eccetera, eccetera, è mai possibile che non puoi ridare un'identità alla squadra, perché questa identità la squadra non ce l'ha ancora, e se lui continua a rimarcare questa trasformazione che vorrebbe dare al centrocampo, io dico, ma allora Lobotka non c'è sta posto.
Infatti sì, sarebbe un po' sacrificato, assolutamente sì, o forse proprio del tutto, diciamo. Tu hai parlato, Gianfranco, ecco che stavo scivolando nel lei di nuovo. Tu hai parlato, Gianfranco, di continuità e di identità, che sono i due maggiori problemi mostrati dal Napoli in questo avvio di stagione. Soprattutto, perché è così complicato per il Napoli riuscire a mantenere continuità nella prestazione all'interno della stessa gara, perché un tempo viene quasi sempre regalato agli avversari?
Non solo, ma quindi bisogna anche esaminare per bene la situazione fisica, la preparazione di questi giocatori, che sono realmente degli atleti, ma ci vuole qualcuno, insomma, che possa andare a stuzzicare e a verificare se la continuità è una motivazione, è una ragione di carattere caratteriale, mentale, oppure ci stanno altre ragioni, cioè la squadra riesce a correre come prima o no? Per esempio la partita con la Salernitana, c'è stato un primo tempo, diciamo più di mezz'ora, e la squadra ha giocato proprio in maniera perfetta, mi sembrava un altro Napoli, mi sembrava il Napoli della scorsa stagione. Poi poco per volta si è esaurito probabilmente il carburante ed è venuta meno quella spinta, quella forza, anche se c'è stato qualche lampo e qualche soluzione probabilmente involontaria da parte dell'allenatore, che ha consentito di chiudere la partita in un certo modo. Io mi conforto, anzi è confortante la dichiarazione a fine partita del capitano Di Lorenzo.
Sì, sì.
Di Lorenzo ha detto: vogliamo rivincere il campionato. Bene, questa sottolineatura mi ha dato tanto conforto sulla capacità e sulla voglia della squadra di ritornare ai livelli precedenti.
Era la dichiarazione che mancava fin da inizio campionato, finalmente l'abbiamo avuta all'undicesima giornata, insomma, meglio tardi che mai.
Esatto.
Meglio tardi che mai. Ti ringraziamo, Gianfranco, per essere stato con noi, ti auguriamo un'ottima domenica.
Volevo sottolineare che ho letto sui social un tuo intervento che ho condiviso completamente, perché hai dato equilibrio e la ragione del cuore, il colore della maglia, e anche la condizione tecnico-tattica della squadra. Bravo, veramente sei stato grande, Emanuele.
Grazie di cuore, sono commossa praticamente. Grazie davvero,
ciao,
molto
ciao,
felice.
Ciao, grazie.
Grazie
a voi.
Ciao, buona domenica.
Ciao.
Va bene, quindi posso veramente morire tranquilla, perché è felice, perché dopo questo va tutto benissimo. Detto questo, mi riprendo dall'emozione, inizio a leggere un po' dei vostri commenti, arrivatici al 339-666-9990, perché sono davvero tantissimi. Buongiorno da Strato, questi tifosi che criticano il Napoli sono gli stessi che il primo anno di Spalletti voleva comprare loro l'auto, basta che fosse andato via. Avrà i suoi difetti l'allenatore, ma chi non ha difetti? Quindi insomma è un parere su cui possiamo sicuramente concordare, perché ricordiamo, come dice il nostro amico che però non si firma, che effettivamente Spalletti al primo anno trovò delle difficoltà a portare a casa punti e diciamo fu aspramente criticato e contestato, al punto tale che una parte della tifoseria lo invitò addirittura ad andare via da Napoli. Lui è rimasto, fortunatamente, sappiamo tutti come è andato a finire. Speriamo che sia di buon auspicio tutto questo per il futuro di questa, per il prosieguo di questa stagione di Rudy Garcia. Domenico Ascione ci scrive: diciamo che se il Napoli vince anche con le grandi e non convince, ma ben venga. E io, Domenico, prendo proprio a prestito questo tuo commento, perché anche in riferimento al post che ho condiviso su Facebook e a cui faceva riferimento Gianfranco Lucariello, io dicevo proprio questo. Dicevo, ci sono squadre che hanno costruito interi scudetti, ricordiamo la Juve, no? Perché non ne facciamo mistero, anche con un gioco non brillantissimo. Noi però a Napoli abbiamo la bocca buona, l'abbiamo avuta grazie al gioco magnifico di Sarri, che però non ha portato vittorie, e adesso poi con quello di Luciano Spalletti nello scorso biennio. Però forse dobbiamo archiviare il nostro passato, il passato degli azzurri, ovviamente senza dimenticarlo, perché questo è un altro Napoli, c'è un altro allenatore. Voglio ascoltare i vostri pareri al 339-666-9990. C'è anche un amico che ha detto: voglio spegnere la radio perché non voglio ascoltare tutte queste critiche. Io lo invito ad intervenire in diretta subito dopo la pubblicità chiamandolo 081-63-6363, perché io voglio discutere con voi, anche con chi di voi ha un parere diverso, anzi forse ancora di più, perché il confronto è sempre meraviglioso. Noi voliamo in pubblicità, ma voi restate con noi, eh.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Le 13:19, bentornati a Marte Sport Live della domenica. Invito Gigi Soriani a rispondere immediatamente allo 081-6363, dove attendiamo la telefonata del nostro ascoltatore Tonino, che diceva: non sopporto più tutte queste critiche. Non appena arriverà lo manderemo in diretta, perché io voglio ascoltare i vostri pareri, e soprattutto quando non siete d'accordo con noi mi piace, perché il confronto fa nascere sempre belle cose, belle riflessioni. Poi ovviamente chiameremo anche il nostro prossimo ospite, con cui andremo ad analizzare in maniera più dettagliata ciò che sta accadendo al Napoli e perché tanto scetticismo attorno alla squadra azzurra, che pure continua a vincere, sta vincendo, insomma, tranne la pausa con il Milan dopo la Fiorentina, insomma, ha dato delle risposte positive sul campo. Il Napoli, dice Bruno, deve arrivare a giocare l'intera partita con la verve della prima mezz'ora con la Salernitana, pressando alto in fase di non possesso, compatibilmente con il fondamentale stato atletico. Se riesce a farlo con le squadre più forti, subiremo meno gol e rivedremo finalmente un Napoli più brillante ed affidabile. Andiamo subito al telefono da Tonino. Tonino, ciao, benvenuto su Marte.
Ciao Manu, buongiorno. Buon pomeriggio. Non ho staccato perché mi hai invitato tu, almeno lo stavo facendo.
Benissimo, ne sono felice. Voglio sentire il tuo parere.
Il mio parere è questo: queste critiche un po' troppo aggressive. Fatele, però con calma, perché i punti stanno arrivando. Stiamo a 21, non è che siamo a meno qualcosa, stiamo a 21 e onestamente critica ancora continua, mi sono stufato. Infatti anche ieri disse il direttore Fedele, disse: guarda, l'importante è prendere questi 3 punti, poi sì, come va con Monopec, la sera si ritrova un po' tutto al contrario. Fede, ma mo basta.
Tonino, ti voglio proporre una riflessione. Dimmi. Che ho fatto ieri, a cui si riferiva anche Gianfranco Lucariello nell'intervento precedente. Secondo me non può essere che noi tutti, anche una parte di noi giornalisti, sicuramente, come una gran parte della piazza partenopea, siamo un po' troppo nostalgici del calcio di Luciano Spalletti e non riusciamo ad adattarci ad un cambiamento. Che ne pensi?
Spalletti anche lui ha avuto difficoltà all'inizio, infatti ho sentito anche prima un radioascoltatore, anche prima l'ha fatto tutti all'inizio, Parlamoci chiaro, io per me all'inizio facevo anche le critiche che stanno continuando a fare, però adesso su 21 punti, 21 punti da dove sono uscite? Da dove? Mi dovranno spiegare gli esperti da dove sono usciti questi 21 punti. Continuiamo a fare, vinciamo e continuiamo a.
Per chiudere, tu non sei preoccupato dal prossimo Tour de Force che attende gli azzurri?
No, sono fiducioso perché si punta con significa qualcosa, pure se la squadra è scadente, però sembra qualcosa è.
Che poi la squadra
la difesa,
è forte.
Come dicono alcuni esperti, la difesa, dicono alcuni esperti che condivido con loro, bisogna essere più massiccio.
Dire questo dato, il Napoli ha subito 12 reti fin qui in campionato, l'Inter capolista ne ha subite 6, quindi insomma il dato è da approfondire, anzi mi ha dato un ottimo spunto perché lo faremo col prossimo ospite. Tonino, io ti ringrazio per essere stato con noi.
Un'ultima cosa, perché anche con l'Udinese come hai visto, si è saputo anche un po' difendere, perché non lo so, ho visto una difesa molto più sveglia rispetto alla nostra. Questo è un esempio. Emanuele, io ti ringrazio.
No, sono io a ringraziare te.
Non ho spento la radio perché la ragazza
guarda,
lo merita.
Il confronto tra pareri diversi fa sempre arricchire la puntata, quindi siamo noi a ringraziare te.
Sì, grazie mille.
Grazie a te,
Tonino,
grazie.
Ciao.
Intanto invece andiamo a leggere il commento di un altro nostro ascoltatore, Gianluca, che dice: il primo anno di Spalletti però iniziamo con 10 vittorie e comunque eravamo lì, venivamo dal 7° posto, non da campioni d'Italia. Per Tonino i 3 punti li faccio con le squadre scarse, la squadra non è scadente ma lo è l'allenatore. No, infatti la squadra è tutt'altro che scarsa, è proprio la squadra che ha portato a casa, togliendo Kim e togliendo Lozano che sono andati via l'estate scorsa, ovviamente ha portato a casa il tricolore. Ma io volo subito al telefono da un direttore sportivo che non ama particolarmente le poesie. Direttore Pietro La Monaco, bentornato su Marte.
Buongiorno a tutti.
Direttore, ma come mai non le piacciono le poesie? Cioè, chiariamo questo e poi andiamo a parlare di calcio, eh?
Evidentemente il vecchio detto, i maccheroni riempiono la pancia, le chiacchiere stanno a zero
ed
e porta via il vento.
Allora, direttore, io voglio immediatamente, in maniera chiara e senza proprio giri di parole, il suo punto di vista su Salernitana-Napoli ieri e sul momento degli azzurri.
Su Salernitana-Napoli?
Sì.
No, non c'è stata partita, il Napoli è dall'alto di una differenza di valori abissale. Il Napoli ha strameritato di vincere, pur non esprimendo un grandissimo gioco e mettendo in mostra tutte le pause e i problemi riscontrati fino ad ora, però dico, per larghi tratti si è rivista, io ho rivisto anche dei fraseggi nello stretto di spallettiana memoria, a dimostrazione che la squadra ce l'ha nel DNA. Queste cose poi ti fanno aumentare un'altra volta alla luce di quello che sono gli avversari per il titolo, no?
Sì.
Mi pare che stanno cadendo 1-1 tutti, no? Ed è rimasta solo l'Inter, ti fanno aumentare il rammarico, ti fanno mangiare le cosiddette mani, no?
Sì.
Dice peccato non aver dato continuità a quella squadra, a quel modo di giocare, e averlo messo da parte, perché di questo si è trattato.
Sì.
Però io ho sempre detto una cosa e continuo a ripeterlo: questo fa parte di una destabilizzazione che è cominciata subito dopo che il Napoli ha matematicamente vinto il campionato. Dico, è impensabile che se ne vadano via in tanti, l'allenatore, il direttore, il preparatore atletico, team, è impensabile.
Direttore, c'è stata un po' di superficialità col senno di poi, ma in realtà c'è tanti di voi esperti che il calcio lo avete fatto e lo fate costantemente, un po' di superficialità nella gestione del post scudetto, perché comunque permettere l'addio di Spalletti, poi di Giuntoli, Kim, insomma forse qualcosa poteva far presagire una stagione di transizione.
Ma guarda, io dico, se io parlavo di prima parlavo di destabilizzazione, perché di questo trattasi, ma non è una destabilizzazione convinta, perché se fosse stata una destabilizzazione convinta, come giustamente dicevi, no? Allora io metto una linea, ho vinto, vendo tutto quello che c'è da vendere perché le offerte sono importanti, faccio cassa e ricomincio un percorso nuovo, con un nuovo tecnico, con una nuova struttura, ricomincio un percorso nuovo. Ecco, quello ci sarebbe stato, non è il caso del Napoli. La destabilizzazione del Napoli è avvenuta per l'esagerato io di chi gestisce, perché nella sua mente è lui quello che è il depositario di tutto, e quindi vabbè, se ne va l'allenatore, che problema c'è? Io scelgo fra 40 allenatori, non ho problemi. Il direttore, ma non ha mai contato niente qua a Napoli, cioè il direttore gli ultimi 6 mesi l'ha mandata in vacca, e chi, beh, vabbè, morto un papa, ne facciamo un attimo, il mio scouting che è il numero uno al mondo, ecco. Questo, su questi concetti evidentemente si è trattato di una destabilizzazione che parte da queste basi, ed è un peccato, come dicevo io, è un peccato, perché il Napoli, oltre ad aver vinto dominando, stradominando un campionato l'anno scorso, per il tipo di gioco, per la squadra che aveva, relativamente ancora giovane, Napoli aveva la possibilità davanti di tracciare una strada lunga, sì, a livelli importanti, di fare un ciclo. Vabbè, così.
Direttore, proprio per chiudere, perché poi abbiamo la pubblicità, io vorrei chiederle concretamente, il Napoli, come dice De Lorenzo, come ha detto ieri Di Lorenzo ai microfoni di DAZN, è ancora in corsa per lo scudetto? Può ancora ambire a confermarsi campione d'Italia?
Ma sì, ma guarda che con il livello, l'ho accennato prima, cioè, le squadre cadono come le pere matura, una a una. È rimasta l'Inter, che è solida, è concreta, è una squadra che presumo andrà dritta fino in fondo. Però voglio dire, il Napoli oggi ha delle partite nelle prossime gare, mi sembra che ci abbia l'Empoli dopo questa partita di Champions, no?
Sì.
Quindi ha la possibilità di fare ancora 3 punti. Quindi
sì, e di andare alla sosta con un bottino praticamente quasi pieno, sì.
Mai dire mai. Sì. L'unica cosa, un po' così, anche ieri, no? Io dico, ti accorgi che a tratti questa squadra, ma perché ce l'ha nel DNA, è devastante. Parte e ti lascia lì. Quando le catene cominciano a funzionare in un certo modo, è una squadra che ce l'ha, ti fa aumentare il rammarico. Io dico, perché vuoi per forza dare a questa squadra quello che questa squadra non vuole? A un certo punto ti metti in 4-2-3-1, è con meccanismi totalmente diversi, ed è una squadra che non lo sopporta questo modo di dire. Si vede come reagisce la squadra. Va bene, allora io dico, ci sei?
Sì,
fai?
infatti.
Allora io dico, mi convinco col tempo, che all'inizio pensavo, ma allora c'è. Perché volere a tutti i costi andare a imporre quello che la squadra non riesce ad assimilare, vuol dire essere proprio un pochino presuntuosi, via.
Molto chiaro il suo punto di vista, come sempre, direttore Lo Monaco. Noi la ringraziamo per essere stato con noi
a
su
voi,
Marte, le auguriamo buona domenica.
Buona poesia.
grazie invece, buona domenica. Lei, leggo questo messaggio, poi vogliamo in pubblicità, giuro Gigi, giuro. Buongiorno Radio Marte, non dimentichiamo che la preparazione dell'anno scorso è stata totalmente diversa rispetto a quella fatta quest'anno, che ci sia qualcosa su cui lavorare palese, ma bisogna dare il tempo a tutto lo staff di poter lavorare, i ragazzi di fare proprio i propri interessi. nuovi movimenti. Vi ascolto e vi guardo per TV. Ricordate che potete seguirci anche sul canale 183 del Digitale Terrestre. Grazie mille, buona domenica a te, grazie a te Valerio. Noi voliamo in pubblicità, ma voi continuate a scriverci al 339-666-9990. Tra pochissimo.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
13:34, questa è Marte Sport Live della domenica, saremo in vostra compagnia fino alle 14, il numero è sempre lo stesso per poter intervenire attraverso i messaggi WhatsApp ed è 339-666-9990, ci state scrivendo davvero in tantissimi, dopo proverò a leggere tutti voi. In regia ringrazio e saluto Gigi Soriani, al microfono Emanuela Castelli, ma vogliamo subito al telefono con la firma del Roma Giovanni Scotto, bentornato su Marte.
Ciao Emanuela, buona domenica a te e a tutti voi.
Allora, buona domenica anche a te. Parliamo subito, un flash velocissimo su Salernitana-Napoli. Perché continuano a piovere critiche sul gioco degli azzurri nonostante comunque sia arrivata una vittoria tonda netta e il risultato non sia mai stato realmente in discussione?
Sì, forse ti riferisci ad alcuni giornali, credo il Corriere dello Sport, che è stato
anche
critico,
a parte della piazza, perché ho letto tantissimi commenti su Facebook, sui vari social, e devo dire che se una parte è commenta dal gioco di Garcia, una buona parte continua a nutrire dei dubbi. Come la pensi tu?
Ma sì, ho visto anche tanti, letto più che altro anche tanti tifosi contenti, e credo che ci sia ormai un po' di rassegnazione sul fatto che questa è una squadra diversa, ciò che quindi fino a qualche settimana fa preoccupava, spaventava, adesso sta diventando una realtà da accettare. Quello che ne penso io è che non sono molto convinto di questo, perché i programmi estivi dopo l'addio di Spalletti erano diversi. Non erano di vedere un Napoli diverso, era di vedere un Napoli uguale a quello di prima, in continuità con quello che aveva vinto lo scudetto e che aveva fatto un'ottima stagione nell'annata precedente. Il che non significa copiare o mettere una sagoma a forma di Spalletti in panchina, ma semplicemente avere una continuità tattica e aprire un ciclo. Era questo che doveva avvenire. Una squadra che vince lo scudetto con una società che parla di una new era, quindi una nuova era, sì, sta presentando un nuovo ciclo, e questo ciclo non prevedeva un cambio di rotta dal punto di vista tattico del gioco, eccetera. Tanto vale che si doveva fare questo cambio, credo andava fatto diversamente, con maggiori certezze a livello di gioco e con una identità che fosse riconoscibile da subito, cosa che oggi Napoli non ha, perché naviga a vista, si affida più che altro alla bravura dei suoi calciatori, a giocate individuali, e che quantomeno dà una certezza, almeno quella, che contro le piccole riesce ad avere la meglio praticamente.
Guarda che questa tua chiosa in effetti mi fa pensare ad una cosa un po' particolare, cioè negli anni passati, nelle stagioni passate, il Napoli andava a faticare proprio con le più piccole che tendevano a chiudersi. Ieri la Salernitana non l'ha fatto, anzi è stata molto spregiudicata, forse un po' troppo, però quest'anno invece una netta inversione di tendenza. Non si potrebbe trovare un equilibrio, chiedo ovviamente provocatoriamente, ironicamente, tra le due cose, cioè riuscire a assicurarsi risultato con le piccole, anche con quelle che si chiudono, però insomma essere un po' più convincenti anche contro le big?
Sì, il problema è che questa squadra non ha una sua identità. Il Napoli del passato si affidava al suo gioco, si aggrappava a quella che era l'idea di calcio che doveva fare e che applicava a prescindere dagli avversari, e questo portava ad avere difficoltà contro quelle squadre che si chiudevano con 10 giocatori dietro la linea della palla e con pochi spazi. Questo Napoli qui è invece una squadra che si adatta alla partita, gioca in maniera diversa a seconda di quello di cui ha bisogno. alza il ritmo quando deve fare gol, ripeto, si affida alle giocate dei singoli quando vuole sbloccare le partite, e poi però quando crede di avere il risultato in tasca, in vantaggio, arretra, rallenta il ritmo, dando poi l'impressione anche di tra virgolette soffrire un po'.
Ora,
va
però...
bene questo però con le squadre più organizzate, se Napoli abbassa il ritmo soffre molto. Io chiudo rapidamente, ricordo il dominio del Milan una settimana fa allo stadio Maradona, sì. E poi la squadra ieri non è riuscita a fare gol all'Udinese, che non aveva mai vinto.
Ti chiedo una cosa provocatoriamente, anche qui. Noi abbiamo assistito ad interi campionati vinti in modo sparagnino, ad esempio dalla Juventus, no? Con un'assenza, diciamo, più o meno di gioco, un gioco tutt'altro che divertente, magari partite vinte per il colpo di genio dell'artista del pallone di turno al 90esimo, al 95esimo, però ci ha costruito una storia vincente. Ora, tutte queste critiche che sono giuste, cioè che io per esempio mi sento di condividere totalmente, anzi sono una delle più critiche forse nei confronti del gioco di Rudy Garcia, però forse non risentono un po' della mancanza di adattamento da parte di una parte della tifoseria, forse anche di una parte di noi della stampa, verso un gioco diverso che magari sarà meno bello, ma che comunque qualche risultato, almeno contro le piccole, lo sta avendo, in attesa ovviamente del ciclo di ferro che attende il Napoli dopo la sosta.
No, ma sicuramente io credo che sta già accadendo, perché si è capito ormai che quel tipo di calcio brillante non c'è e non ci sarà, e quindi le vittorie poi hanno sempre ragione. Sicuramente Garcia credo abbia e continua a esprimersi non bene, in maniera non chiara, non facendo capire qual è la sua idea di calcio, si è posto in maniera così un po' ambigua fin dall'inizio, però oggi sembra più sicuro di sé. Ieri lo vedevo quasi euforico dopo la vittoria con la Salernitana, e quindi credo sia anche il momento in cui Garcia si possa esprimere liberamente con la sua idea di calcio che ha, perché Garcia è un bravo allenatore, non è sicuramente un allenatore non bravo, addirittura scarso, ci mancherebbe. E quindi mi auguro che questo tecnico rinvigorito dai risultati che stanno arrivando, comunque perché col Milan ha pareggiato, dalla fiducia della Laurentiis, possa lasciarsi andare alla sua idea di calcio. Ieri ha ironizzato in maniera molto, molto strana sul 4-3-3, parlando di un problema.
Poi ne parliamo. Io ti interrompo perché ci sono.
È stato lanciato dalla. Sì.
Sì, sì, vai, concludi.
No, dicevo, come se questo 4-3-3 fosse stato lanciato a bordo da qualcuno.
Sì, sì, e ne voglio parlare prima di volare in pubblicità, però voglio leggere anche qualche messaggio perché ce ne stanno arrivando veramente tantissimi. Vi ringrazio al 339-666-9990. Ciao Emanuele, Adriano da Giuliano. Il problema non è Spalletti, Giuntoli o Kim che sono andati via, ma Garcia che non insegna il pressing alto in fase di non possesso alla squadra. Ieri abbiamo sofferto sul finire del primo tempo, con squadre più forti andiamo in crisi, ha paura di pressare alto e prendere gol in contropiede. Un po' la sensazione è quella, che ne pensi?
Sì, sono d'accordo, è un tipo di calcio molto comune che si vede spesso in Italia, in Europa, squadra un po' più bassa che aspetta e che abbassa il ritmo per rimanere coperta e non subire. C'è riuscito, l'ha fatto meglio nelle ultime partite, Napoli in effetti, ha fatto anche abbastanza bene quando si è messo ad attaccare, a spingere, secondo tempo col Milan e primo tempo con la Salernitana, poi tira un po' i remi in barca e si abbassa un pochino. Se questo modo di giocare, che non è sbagliato ovviamente, ci mancherebbe, porta risultati anche con le squadre più forti, allora ben venga. Dipende da che tipo di, secondo me poi, mentalità la squadra recepisce, perché il Napoli non ha mai avuto questo tipo di mentalità negli ultimi anni, da Benitez in poi, e quindi bisogna capire se la squadra, con avversari che la intimidiscono, mettono soggezione perché sono più forti, riuscirà ad avere la forza per spingere quando deve spingere e aspettare, abbassarsi quando invece non vuole subire. Vediamo,
sì.
Non so se sarà facile, ma è una strategia assolutamente valida.
L'ultima per te, una domanda tecnica. Vado a leggere dalla classifica attuale di Serie A. Noi, il Napoli è il secondo miglior attacco dopo l'Inter, 24 reti segnate per gli azzurri, 27, ovviamente mi riferisco solo al campionato di Serie A, quelle segnate dai nerazzurri. Invece, e qui diciamo le dolenti note, ben 12 i gol subiti dal Napoli, solo 6 quelli subiti dall'Inter capolista e dall'inseguitrice Juventus, che stasera giocherà contro la Fiorentina. Ora io ti chiedo, perché così tante reti subite? Cosa c'è che non va nella fase difensiva, e se hai visto dei progressi o dei miglioramenti contro la Salernitana, o era proprio poca roba, diciamo con tutto il rispetto, però insomma una sfida poco probante quella contro i Granata?
Sì, l'attacco va bene perché il Napoli ha attaccanti forti e quindi si assicura tanti gol. Sulla fase difensiva sicuramente ha pesato l'infortunio di Rachmani, l'inserimento tardivo di Nathan, alcuni equilibri che si sono persi, e anche questo tipo di atteggiamento che ha la squadra ambivalente nell'arco della stessa partita, ha problemi di continuità, e questo si è ripercosso nella fase difensiva, che riguarda anche il centrocampo, dove ci sono stati comunque anche lì dei problemi, anni fa che non è stato quasi mai al meglio, e via dicendo. In più Garcia ci ha fatto capire che Meret nelle prime partite non era al meglio, perché oggi dice, l'ha detto anche ieri, l'ho visto anche la settimana scorsa, adesso Meret è tornato a grandi livelli, e questo mi fa capire che evidentemente prima per l'allenatore non era da grandi livelli, e quindi qualche gol subito in più evidentemente è arrivato, anche perché il portiere non era a top.
Chiarissimo Giovanni, ti ringraziamo per essere stato con noi qui su Marte, ti auguriamo una buona domenica.
Ricambio, buona domenica a voi, ciao Manuela.
Grazie a Giovanni Scotto, lo leggiamo come sempre sul Roma. Vado a leggere il messaggio di un nostro ascoltatore che però non si firma, dice insomma dissente rispetto a quanto detto da Lo Monaco nel suo intervento precedente qui a Radio Marte, dice insomma sono parole un po' dure nei confronti del presidente De Laurentiis. Guarda Gennaro, mi sembra che ti chiami, ho letto dal tuo profilo, sono andata a farmi i fatti tuoi, e Gennaro, a dire la verità, noi qui su Marte ospitiamo tutti quanti i pareri, soprattutto quando sono discordanti, quando creano critica, perché a differenza di altri a noi piace la critica, piace stimolare il pensiero anche dell'ascoltatore. Infatti per questo ho fatto intervenire in precedenza Tonino, che non era d'accordo con Gianfranco Lucariello. Insomma, per me è proprio questo il sale della vita in questo caso, ma anche del lavoro che facciamo, cioè mettere a confronto pareri discordanti su uno stesso momento del Napoli, su una stessa partita del Napoli. Non credo affatto tra l'altro che il direttore Lo Monaco abbia espresso parole dure a sproposito nei confronti del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, piuttosto si pongono domande sulla costruzione di una squadra e sul modo in cui la squadra di quest'anno e sugli obiettivi insomma che la squadra di quest'anno insegue. Quindi però accolgo assolutamente la tua riflessione, mi piace dare spazio assolutamente a chi non la pensa come noi. Ci continuano ad arrivare messaggi al 339-666-9990, continuate ad inviarcene perché poi dobbiamo ancora andare in pubblicità, ma poi continuare a parlare del Napoli. Restate con noi.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Ed eccoci tornati a Marte Sport Live della domenica, al microfono Emanuela Castelli, in regia Gigi Soriani, che mi dice c'è l'ospite, e quindi diamo subito il benvenuto a Marcello Altamura, Cronache di Napoli, bentornato su Marte.
Buongiorno a voi.
Allora, prima di iniziare a fare un'ipotesi di quello che vedremo in campo al Maradona contro l'Union Berlino, partita fondamentale, voglio leggere qualche messaggio e te lo voglio sottoporre alla tua riflessione, alla tua attenzione. Il Napoli più vincerà e più convincerà. Credo proprio che l'ostinazione di Garcia è la ragione della non continuità della squadra. Sempre Forza Napoli, Mary da Napoli, che tra l'altro ha una foto profilo bellissima con una maglia di Osimhen, uno di noi. Che cosa ne pensi? Qual è il problema del Napoli? Perché non riesce a trovare continuità?
Il problema del Napoli è che non riesce a trovare continuità perché non ha ancora un'identità. È combattuto e dilaniato tra la vecchia identità, quella che abbiamo visto nel biennio di Spalletti e soprattutto l'anno scorso, nell'anno dello scudetto, e le idee del nuovo allenatore, che è un allenatore che ha delle idee completamente diverse dal suo predecessore, cioè schiera una squadra che ha distanze più larghe tra i reparti, ha un'idea di calcio anche speculativo, per cui aspettare l'avversario e ripartire, un calcio verticale, un calcio, e lo ha espresso più volte, per il quale da un punto di vista così filosofico, se non puoi vincere la partita ti accontenti di pareggiare, concetti che a questa squadra che è stata abituata ad attaccare, a difendendosi all'attacco, entrano in maniera difficile in testa, e questo bisognava aspettarselo. Il fatto è che è stata una sorpresa per tutti, è stata una sorpresa per la squadra, è stata una sorpresa per l'ambiente, ma è stata una sorpresa anche per De Laurentiis, che pensava in estate di aver preso un clone del buon Albertino Bigon, quindi un allenatore che si mette sulla panchina e con il buon senso e l'esperienza gestisce qualcosa che già funziona, e invece si è ritrovato un allenatore che giustamente, questo bisogna riconoscerlo, ha le sue idee di calcio, le vuole mettere in pratica. Non è un passaggio quasi epocale che ha bisogno di tempo.
Vorrei ascoltare le parole di Rudy Garcia, rilasciate a DAZN nell'immediato post partita di Salernitana-Napoli, soprattutto quando parla di Raspadori. Ascoltiamo.
Ci dice qualcosa di più su Raspadori di questa stagione? Perché l'impressione è che sia un giocatore molto maturo, che si mette sempre a disposizione e che è perfettamente dentro il calcio di Garcia. Cioè, tutto quello che chiede Garcia, Raspadori lo fa.
È vero che da quando sono qua subito ho visto in questo giocatore tanta qualità, già perché c'ha il senso del gol, è un giocatore che ha lo spirito collettivo, c'ha i due piedi, c'ha un tiro con il destro e il sinistro fortissimo, e poi viene incontro, sa giocare con la squadra, è un falso nove, un trequartista, anche se sono sicuro e l'ho già detto che c'ha più polivalenza che questi due ruoli, però in questo momento penso che è il terzo gol di fila che fa, no, con noi, quindi bravo Raspa, e così continuiamo a fare dei gol, che è il nostro DNA. È anche più facile vincere partite come oggi, quando difendiamo bene tutti insieme in 11, e così è più semplice vincere partite.
Federica.
Gianpaolo Pazzini.
Sì, mister, buonasera. Mi collego ancora a Raspadori, poi torniamo sulla partita. Perché sì, Secondo me il problema di Raspadori, mister, è Osimhen. C'è un attaccante troppo...
Bravo, esatto.
Lo so.
Osimhen è il 4-3-3 anche.
Ecco, ritorniamo in diretta. Allora, Marcello, però questa risposta, anche ironica, di Rudy Garcia, in realtà un po' di verità le tradisce. A te.
No, ma questa è la verità. Il problema è che... se poi tu hai preso Garcia per continuare con il 4-3-3, come è stato nelle intenzioni di De Laurentiis, è chiaro che ti trovi tutto un altro scenario. Cioè, un allenatore che in diretta TV dice il problema è il 4-3-3, insomma, secondo me bisogna fare una riflessione, perché due sono le cose: o De Laurentiis ha avuto qualche, come dire, consigliere che gli ha garantito in maniera, come dire, superficiale, che questo allenatore faceva il 4-3-3 ed era adatto a continuare il gioco di Spalletti, oppure Garcia ha pensato al contratto, invece di dire: guarda presidente, io non faccio il 4-3-3, ho un'altra idea di calcio, allora mi devi comprare il giocatore X o il giocatore Y, oppure mi devi vendere il giocatore X e il giocatore Y perché non è adatto al mio calcio. Il problema vero di questa stagione del Napoli è tutto in questo cortocircuito, perché Garcia, lo ripeto, non è un personaggio simpatico, e già nei confronti della stampa non è che si ponga un granché bene, però è giusto che lui abbia le sue idee di calcio, è giusto che lui abbia la sua personalità. Il problema vero è che se poi tu hai la personalità e le idee di calcio, devi avere gli uomini per metterle in pratica, e di avere la forza di dire alla società: io faccio il mio calcio e del 4-3-3 me ne infischio clamorosamente.
Eh beh, questo è un po' il fulcro, no, della discussione, fondamentalmente. Cosa si sono detti Rudy Garcia e De Laurentiis nel momento in cui è stato scelto l'allenatore, il tecnico francese, per la panchina azzurra dopo Spalletti? E perché poi dopo, già in conferenza di presentazione, c'è stato un divario di opinioni tra i due piuttosto evidente. Allora, proprio rapidissimamente, un flash: che cosa ti aspetti dalla partita con l'Union? Massima fiducia al Napoli? L'Union è tra l'altro una squadra che viene da tante sconfitte consecutive.
Ma no, io credo che le prossime due, il Napoli con l'Union Berlino e l'Empoli, farà due vittorie. Lo abbiamo visto anche ieri a Salerno, dove il Napoli, io su Cronache l'ho definito un minimo sindacale, con il minimo sindacale ha portato la partita a casa, sì. Ha avuto almeno altre tre palle gol nitide che Ochoa ha tolto dalla porta. Esatto. Quindi voglio dire, io credo che anche un Napoli al piccolo trotto farà la partita. Poi, dopo la sosta, capiremo nelle partite con Atalanta, Inter e Juventus veramente questo Napoli si avrà trovato un'identità e che cosa potrà fare veramente in questa stagione.
Ti ringraziamo Marcello per essere stato con noi, grazie e ti leggiamo su Cronache di Napoli. Grazie a Marcello Altamura. Io vorrei dire qualche parola poco gentile nei confronti dei due tecnici che mi onorano della loro presenza in combo questa mattina qui a Radio Marte, perché non solo Gigi Soriani, cioè non ci bastava Gigi Soriani, ma c'è stato pure Mario Palleggiano che mi porta il conto, e adesso io farò come Gifuni, andrò in pubblicità, anzi chiuderò la trasmissione a un quarto, ve lo dico, non mi interessa nulla. Leggo il messaggio di Marianna che dice: dallo stadio l'impressione avuta era una difesa ballerina e fino al 2-0 ha ottenuto il pareggio. È una squadra ancora senza identità che si affida ai singoli. Sarà questa la sua identità? Intanto i tre punti sono sempre importanti. Concentrazione sui prossimi obiettivi che sulla carta sono la nostra portata. Leggo, ma proprio ascolto questo vocale. Due secondi, datemi e poi andiamo subito in chiusura.
Ciao, splendida Emanuela. Paghi web da ciao. Club Napoli Poggiomarino con tutto cuore. Diciamo che Garzia è una scommessa che De Laurentiis ha perso. Ora deve solo dimostrare di essere un valido traghettatore fino a fine stagione e spero che il buon presidente stia già cercando e individuando il futuro allenatore. Visto il contesto però, Milan, Udinese, Docet, eccetera, questa squadra con le sue potenzialità per me può arrivare ovunque. Ben venga a puntare ai primi quattro. E certo, vediamo poi che succede in un campionato dove non c'è un ammazza campionato quest'anno, secondo me.
Vediamo, perché l'Inter sta andando benissimo su 11 gare, 9 vittorie, un pareggio, una sconfitta. Io devo chiudere perché altrimenti Gigi Soriani mi mette in croce e di Gesù ne abbiamo avuto uno e penso che non mi voglio immolare anche io per la causa. Ringrazio, purtroppo devo per educazione, Gigi Soriani, ringrazio anche Mario Palleggiano che è venuto a rendermi più complicato questa fine trasmissione. Siamo arrivati alla conclusione, io vi lascio l'ottima musica di Radio Marte, ma lo Sport torna domani 12-13. Forza Napoli sempre con Gianluca Gifuni. 13-14 Dario Sarnataro con Marte Sport Live. Seguiremo l'allenamento degli azzurri a Castelvolturno martedì, poi prima della partita. Insomma, un programma ricchissimo in questi primi tre giorni di trasmissione. E vi saluto, vi ringrazio da Emanuela Castelli che ha bisogno di un ansiolitico. Grazie ai miei due angeli custodi. Vi saluto. Ciao, buona domenica a tutti.
Marte Sport Live.
Lo sai che lunedì sera c'è un unico e solo appuntamento?
Sono cascato di nuovo?
Il bello del calcio, tutti i lunedì!
Ma quest'anno lo facciamo da campioni d'Italia!
Ci sarai anche tu, Ciro Salatino?
Eh sì, conduce Claudio Mercurio!
Ma è tutto targato Radio Marte. Il bello del calcio 20:50, canale 11 del telecomando Televomero.
Il bello del calcio, vi aspettiamo!